Mercoledì sera, 28 febbraio 90, presso casa di preghiera.
Ah no, dovrebbe essere trasmesso se passava la luce di Dio.
Se noi non pensiamo a noi stessi,
ecco, cioè
se non pensiamo a noi stessi, vediamo in verità la presenza di Dio.
Ecco, cioè vediamo il sole,
sì.
Il vetro esiste,
che
ma
Dio è presente.
E
invece il nostro io che offusca,
ecco.
Ti impedisce di vedere, così sì, è presente. Dio è presente. La trasparenza è data dall'unità di pensiero, da un pensiero unico. Pensieri molteplici ti creano invece l'offuscamento. Non puoi ignorare perché Dio è più forte di noi, quindi ci annuncia. Però non lo constati, non lo vedi, non lo sperimenti.
È come quando il vetro è opaco, cioè, non traspare bene.
È un problema grosso questo, perché infatti tutta l'opera del Cristo è quello di rendere semplice il nostro pensiero per renderlo trasparente. La trasparenza lo si vede, quello di presenza.
La parola ha detto Dio, due mi ho udite. Non capisco.
Non
no? Vabbè. Non ci credo, ma fa lo stesso.
Come si crede? Forse c'è, eh?
La parola detto Dio, Dio, se ne ha detta una, ne ha udita una, perché dovrebbe allora sentito doppio.
Quindi, è il nostro difetto.
Se chi vede doppio,
se chi vede doppio. Ode doppio. Boh, comunque non lo so.
È un modo di dire semitico per sottolineare, per evidenziare proprio l'attenzione che io proprio insomma, ho ascoltato come per Dio. Non so più. Avete tanto caldo che diventa aperto? Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisse riguardo alla sventura. Chissà che non cambi e si plachi e lasci dietro a sé una benedizione. Offerte libazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate una adunanza solenne, radunate il popolo, invite un'assemblea, chiamate i vecchi, riuniti i fanciulli, i bambini lattanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangono i sacerdoti, i ministri del Signore, e dicono, perdona Signore il tuo popolo e non esporre la tua eredità all'ludibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire tra i popoli, dov'è il loro Dio? Il Signore si mostri geloso per la sua terra e si muova a compassione del suo popolo. E parola di Dio.
Prendiamo grazie a Dio.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Riconosco la mia colpa e il mio peccato mi sta sempre innanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito santo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi dal tuo Santo Spirito.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Dalla seconda lettera di San Paolo, Apostolo di Corinto. Fratelli, noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. E poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio, Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. E parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
In quel tempo Gesù disse, dunque dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nel cielo. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. È parola del Signore.
Allora,
abbiamo visto domenica che la mente è l'altare dell'uomo, il quale è il sacerdote. Ora tra il vestibolo e l'altare sarebbe tra il mondo e lo spirito, e si piange perché manca la capacità dell'offerta.
Cioè tra il segno che arriva a noi, la parola che arriva a noi, la mente, c'è il pianto della creatura che è impotente, che è incapace. Certo. Bruno.
Scusa, volevo ancora chiedere questo. È altare dove si rinnova il sacrificio, no? Dove c'è l'immolazione dell'agnello. Ora, nella nostra mente, che si è fatta altare, quando e come avviene quello? Come si percepisce?
Perché bisogna portare nella mente, si porta a Dio la parola, l'avvenimento, il fatto che Dio ti ha mandato, ti ha fatto incontrare, si porta la presenza di Dio, la mente, il pensiero, è il punto di contatto tra la parola, tra l'avvenimento e Dio stesso. Quindi si offre, è il luogo in cui si offre, si presenta a Dio per ricevere da Dio il significato, la luce sulle cose che ti ha fatto arrivare, perché se lui non ti fa arrivare il significato del suo pensiero, le cose restano cose, i segni restano segni, le parole restano parole, ma il pensiero non viene, il pensiero viene solo da Dio. L'intenzione di uno viene soltanto dalla persona, quindi se la persona mi fa arrivare una parola, poi io questa parola devo portare alla presenza, devo guardare la persona e dire: ma cosa hai voluto dirmi con questo? È l'intenzione che mi viene, mi spiego, per cui la parola mi arriva dappertutto, l'intenzione viene soltanto dalla persona, per cui si richiede questo contatto, questo rapporto diretto con la persona per ricevere l'intenzione, quindi il pensiero, il significato di quello che lui ha detto, attenti, io traviso le cose. Per cui non basta ascoltare, bisogna anche guardare alla presenza di colui che mi parla, perché è da colui che mi parla che mi viene il pensiero, l'intenzione. Quindi io traviso i segni, tutti i segni possono essere travisati, io posso rivestirli, mi spiego di altri pensieri, di altre intenzioni, e soltanto se guardo a colui che parla con me, allora ho la possibilità di ricevere il pensiero. Ma allora qui è soltanto la mente, capito, perché è stato di pensiero. E solo col pensiero io posso superare quello che è la situazione di ambiente per guardare all'altro. Bruno.
Dice che Dio è buono e misericordioso. benigno, tarda all'ira, ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura. Si impietosisce riguardo alla sventura o riguardo
lui,
il nostro errore nei suoi confronti?
Ti ringrazio Padre, ti ringrazio Padre perché hai tenuto nascoste queste cose ai grandi, potenti, ai ricchi, eccetera, e le hai rivelate ai poveri, ai piccoli, coloro che piangono, eccetera. Per cui siano ritornate come piccoli, come bambini, non potete entrare nel tuo cielo. Quindi Dio vero, è buono verso tutti, eccetera, quanto, però manifesta, rivela il tuo cielo là dove c'è la povertà della creatura. Dove c'è la creatura che piange, che invoca, che supplica, noi dove c'è la creatura che crede di essere qualcuno, perché la creatura che crede di essere qualcuno non riceve niente da Dio.
Il Signore si mostra geloso per la sua terra, cioè se noi torniamo a Lui, Lui si mostra come colui che non vuole perderci, cioè si manifesta a noi in questo senso.
Lui è geloso per la creatura, lui è geloso per la creatura, ecco perché quando ti dice non dare nessuno al mio maestro, e quella è gelosia, eh? Lui può riservare per sé, perché lui, capito questo? Infatti la luce si ottiene soltanto da lui, capito? Ecco, per cui dico, non rivolgiti, non appellarti ad altro, capito? Non girare sull'altro, non essere sicuro di altro, ma ogni cosa porta sempre a questa presenza. Era affinché da lui ti venga la luce, solo da lui ti venga la luce, non da altri. Allora c'è questo processo di gelosia, di isolamento con a tu per tu. Perché colui che si annuncia in tutto si rivela soltanto a tu per tu. Per cui attraverso tutto ti convoca alla sua presenza affinché alla sua presenza tu possa ricevere da lui quello che è riservato per te, perché il suo parlare è personale, capisci? Ecco, e non ammette altre presenze, tanto che noi siamo con altri. Lui quella parola lì non se la dice, non comunica questa luce qui, aspetta che noi siamo soli, ecco il processo di gelosia è questo.
Lacerati il cuore non le vesti, questa lacerazione è il distacco da tutto il mondo materiale.
Certo, certo, il cuore rappresenta poi i sentimenti, il centro dei sentimenti, e quindi lacerate tutti i vostri sentimenti, superate tutti i vostri sentimenti, però per ottenere la luce che viene soltanto dallo spirito e quindi sulla mente, nella mente, non fermate quindi i sentimenti, perché noi siamo portati invece a fermarci, quello che piace, non la bellezza, quello che piace, mi prego, quello che sento, quello che mi conviene, cioè, ecco, devi lacerarlo questo, devi andare oltre, chiudersi la luce di Dio, tanti noi siamo più nel piacere di Dio, perché al centro del piacere, questo mi piace, c'è questo mi piace, c'è io che che a me piace, guarda. E quindi naturalmente. Allora, per ottenere lo stesso io devo superare questo, quindi lacerare il cuore.
Senza la conoscenza di Dio non può lacerarsi il cuore.
Ma per arrivare alla conoscenza di Dio bisogna lacerarsi il cuore. Perché Dio è quello che nessuno può ignorare. Quindi l'impegno a partire è prima della conoscenza. Io dico, beh, io se non conosco non posso partire. No, tu devi partire per arrivare a conoscere.
No, uno parte quando ha fatto una valutazione, secondo
la valutazione. Ecco, la valutazione è necessaria, però c'è un dato che arriva a noi prima della conoscenza, mi spiego, cioè Dio si annuncia a noi prima che noi lo conosciamo. Certo, capisco. Quindi c'è una conoscenza, ma che non è la vera conoscenza. Io incontro una persona, mi spiego, per la prima volta, non conosco mica chi sia quella persona, però non posso più ignorarlo. Quindi c'è questo, capito? Cioè, e tutto quello che arriva a noi, senza di noi, non è conosciuto, però non è ignorato. Dio si annuncia a noi, prima di noi, senza di noi. E Lui, il creatore vuol dire che lui si annuncia a me prima di me e senza di me, per cui io non posso ignorarlo. Se sbatto la testa contro un muro, io non ignoro il muro. Ora, e Dio mi tocca indipendentemente che io voglia o che non voglia, quindi mi fa arrivare questi muri, queste creature, me lo fa arrivare, mi tocca in qualche modo, mi urta magari. Io non posso ignorarlo questo, però non capisco mica, però non conosco mica. Quindi abbiamo dei dati che arrivano a noi senza di noi, e appunto perché arrivano a noi senza di noi non sono ignorabili da noi. Noi possiamo ignorarli, non tenerne conto, ma siamo in colpa. Tanto che Dio dirà, un giorno gli dirà, tu sapevi? Sì, signore, io sapevo. E perché non hai tenuto conto? Ecco la colpa. Tu sapevi, noi sappiamo. Sapevo che non siamo noi i creatori, tu lo sai. Non sei chi è il creatore, però tu sai certamente che non sei tu il creatore, lo sai. E perché non tieni conto del creatore di tutti i tuoi problemi, tutte le tue questioni, tutte le tue preoccupazioni? Ecco, la colpa salta fuori lì, anche la responsabilità salta fuori lì. Quindi Dio mi interroga per primo, mi spiego, e io non posso più ignorarlo. Però io posso dire, ma io e voi cambi la moglie, a questo do la valutazione. Tra lui, ciò che lui mi annuncia, mi spiego, e che io ancora non conosco perché me lo annuncia soltanto. Mi dice, cerca prima di tutto Dio, ma io e voi cambi la moglie. Io do una valutazione, cioè tra la conoscenza, l'interesse per conoscerlo, che Dio mi propone, mi spiego, se mi chiede di conoscere perché non lo conosco, e i buoi cambi la moglie, io dico, io preferisco i buoi cambi la moglie. Come mai tra la conoscenza della verità che ancora non conosci, mi spiego, e i buoi cambi la moglie, tu preferisci i buoi cambi la moglie, la colpa salta fuori lì, non salta quando conosco. Chi conosce non può fare a meno di amare. Mi spiego? La scelta viene prima della conoscenza, perché se avvenisse con la conoscenza saremmo bloccati. Però chi conosce Dio non può fare a meno di amarlo, non può fare a meno di vivere prima di tutto, non può fare a meno di vivere solo per Lui, di pensare solo a Lui, non può nel modo più assoluto allontanarsi da Lui, perché lo conosce. E chi non lo conosce che può confonderlo e preferire l'altro e dire, ma per me è più interessante, sono i buoi cambi la moglie, perché non conosco Dio. No, invece si accolpa proprio perché Dio ti propone di conoscere. Io dico, senti, però tra tu, quello che tu mi proponi, che io ancora non vedo un tocco, io preferisco, mi spiego il mio uovo di oggi, mi spiego, sarà poco, sarà tanto, ma io ho i miei buoi cambi la moglie, preferisco questo, che questi tocco li vedo, tu invece non so, ti vedremo poi quando moriremo, mi spiego, ecco, mi interesserò dopo. Io faccio una valutazione, non arriverò certamente a conoscerlo, nemmeno quando morirò. Perché l'amore offeso diventa un amore che ti rifiuta. Chiude. E non vuoi più arrivare. Che Dio si concederà ai poveri, ai mendicanti, ai peccatori, alle prostitute, tu quello che vuoi, ma a colui che ha detto io preferisco l'altro, certamente quello non si concederà. Che ha fatto una valutazione, preferisco l'altro. Certo.
L'importante è riconoscerlo, ma noi non siamo capaci. Ma se tu lo riconosci, l'importante è non giustificarti.
Ma Gesù dice che quando la parola del padre che parla ai due figli, no? Dice va a lavorare nella mia vigna, non ne ho voglia, poi dopo ci va. L'altro dice vado subito e poi non ci va. Ora, noi possiamo, mi spiego, questo peccato, dire sì, non ne ho voglia, poi dopo pentito va. Allora, Dio guarda, non magari, mi capisci, risposte che noi diamo subito, ma guarda alla mente, al pensiero, cioè se io ho interesse per Lui, penso a Lui, cerco Lui, faticherò, tribolerò, tutto quello che vuoi, mi spiego, eccetera. Ma Dio mi accompagna, Dio mi difende, Dio mi protegge, e Dio mi aiuta. Ma se io, di fronte alla sua proposta, io do una giustificazione, ho le mie giustificazioni, mi spiego. Perché fino a che uno dice, ma io non ce la faccio, ma quello è un povero. E in quanto non ce la faccio, mi spiego, quello Dio ti aiuta, lui non ti lascia perdere, perché Dio non ha paura della nostra povertà, mi spiego. E quando invece ritengo di avere io ragione, quando io ho le mie ragioni, quando io mi giustifico dicendo io voi cambi la moglie, abbi per giustificato. Ecco, è lì che salta fuori, mi spiego, quella colpa che non viene perdonata. perché c'è un peccato che non viene perdonato né qui né dall'altra, ed è il peccato di colui che si giustifica, che dice di avere ragione lui. Colui che non si giustifica dice: così io non ce la faccio, mi sento incapace, sono impotente, se qualcuno mi dà una mano, quello entra, perché il Signore manda a chiamare zoppi, ciechi, morti, tutto quello che gli vuole. Ma dice, quelli che hanno detto abbiamo per giustificato, questi non gusteranno la cena. Quindi evidentemente sono restati esclusi, cioè porta chiusa. Quindi il problema è un problema intellettuale. Cioè, chi si giustifica è un problema intellettuale. Mi spiego, è lì che sarà fuori questa colpa, che offende.
È un problema intellettuale, è anche un problema di orgoglio, che uno non vuole ammettere di essere, di non essere a posto, così non riconosce la sua colpa.
Ma Gesù dice: donna, se c'è la mia cena, vedrete arrivare dall'Oriente all'Occidente, vedrete arrivare, non so, quel che voi ritenevate, cani, gente pagana, mi spiego, poveri, prostitute, tutto quello che voi, entreranno tutti, voi no.
Ci sono tutti quell'orgoglio, io quelle cose le ho mai fatte, però, ecco, però uno non riconosce come colpa questo di non occuparsi di Dio. Dio cosa?
Dice, si giustifica, è la giustificazione che offende, mi capisci? È la giustificazione che offende.
Questo volevo dire, questo ci viene detto che Dio è ricco di benevolenza e di misericordia, no? Quindi ci viene annunciato che Dio è così, quindi penso che bisogna chiedere a Dio che ci faccia degni di ricevere questa misericordia, questa benevolenza, perché noi possiamo anche chiuderci, non essere incapaci di riceverla.
Ma quello che ti rende incapace di poter ricevere poi sei il tuo Dio. Soltanto il nostro vite è impossibile, impossibilità da ricevere. Ma se tu fai con su Dio, da qualunque situazione tu parta, tu certamente ricevi. E soltanto il nostro io.
Cioè il pensiero del
Dio. Il nostro io che durisce il cuore, mi capisci?
No, ma
e ti rende impotente.
No, però uno può magari riconoscere il proprio sbaglio, pentirsene. E dov'è che Dio, se uno riconosce, dov'è che Dio impedisce di ricevere?
No, tu certamente non sei tu che riconosci. Tu senza Dio non puoi riconoscere assolutamente niente. Tu non hai pensato io, sei soltanto irrigidita, capisci? No. Sulle tue ragioni, e non puoi assolutamente ricevere, perché per poter dire ho sbagliato, pentirsi, hai già bisogno
senza il pensiero di Dio.
Senza il pensiero di Dio tu non puoi assolutamente fare questo. Senza Dio non puoi.
Sì, però può succedere che uno riconosce di aver sbagliato e può avere il pensiero di Dio, per appunto riconosce che Dio ti fa capire di aver sbagliato. Però è solo il sentimento, il fatto di non sentirsi perdonati.
Ma il sentire è tutta un'altra faccenda, scusami tanto.
Cioè, uno deve aderire al
con la il problema del sentire, parola, non fate un problema del sentire, perché.
No, di sentire, però di
il problema è un problema di la verità è un problema di intelletto. È un problema di pensiero, non è un problema di sentimento.
Cosa vuol dire quando si dice mi sento pensata da Dio? Cosa vuol dire?
Perché ti ha dato la caramella. E quello è il sentimento. E conta un cavolo.
Quindi uno può essere perdonato senza sentire di essere perdonato.
Il problema non è sentire, la vuoi capire una buona volta? Il problema non sta nel sentire, il problema sta nel capire. Il problema con Dio è un problema di capire, hai capito? Non è il problema di sentire. Perché il problema di sentire è sempre in relazione al tuo io. Tu desideri una cosa, mi spiego, quella cosa ti viene data, tu senti. Quindi il problema di sentire è un punto di contatto, tu senti quando sei toccata. Ma nel campo dello spirito tu sei toccata in quanto tu trovi il toccare, capite? È un punto comune. Tu ti senti toccata in quanto hai un desiderio, tu sostanzialmente sei un desiderio, no? Tu hai un desiderio. Questo desiderio trova corrispondenza con toccata, sentimento. Chiaro? Allora, lì è soltanto il tuo sentimento che ha trovato la soddisfazione, è Dio che ti ha dato la caramella. Tu dici, tu non dici mica al Signore come sei vero nel sentimento, tu dici Signore come sei buono nel sentimento, hai capito? Questo perché evidentemente non partiamo mica dalla verità, hai capito? Tu parti dal sentire. Allora, questo sentire è perché tu hai un tuo desiderio, non hai il desiderio di Dio, hai il tuo desiderio, mi capisci? Però desiderio la caramella, Dio ti dà la caramella, tu sei toccata, dici Signore come sei buono, hai capito? E ti senti, capisci? È santa, hai capito? Canti da mattina a sera, senza accorgersi che il giorno dopo tu sei tutto rovescio.
Invece nel campo dello spirito è capire. Allora, se io ho il desiderio di essere perdonata, è un desiderio...
Guarda, sei fuori fase, abbi pazienza.
Il desiderio di essere perdonato viene
Senti,
da Dio, no?
Appunto, tu non puoi desiderare di essere perdonata se non hai già incontrato Dio, se Dio non ti ha avuto incontro, mi capisci? A te non puoi di essere qua. Tu hai ragione e non puoi essere perdonato.
Quindi
non vuoi essere perdonato.
Quindi quando uno desidera essere perdonato è perché ti ha perdonato.
Perché ti ha perdonato. Capito? E il problema del tu questo lo capisci, questo arrivi soltanto capendolo e capendolo da Dio. Capito? Perché è Dio che ti fa sentire perdonata e il desiderio del perdono.
Ecco, però altre volte si dice anche che il perdono, Dio perdona quando fa capire non solo che è lui che ci dà il desiderio di essere perdonato, ma ci dà la luce, ci fa capire che è lui che prende su di sé quello che
certo.
ti ha fatto fare, no?
Certo.
Ecco, è molto profondo, non è solo il fatto perché io desidero essere perdonata, sono già perdonata. Devo ancora capire perché Dio mi ha fatto fare certe cose devo ancora capire per ricevere il perdono, perché il perdono è luce, no?
Il perdono viene dalla luce, capisci? E la luce, cioè tu vedi la luce che comprende te, quindi luce che invece tu ti senti in colpa in quanto sei esclusa, cioè non entri nella luce, non puoi entrare nella luce. Cioè hai fatto qualche cosa che non è giustificato in Dio, hai capito? Questa non giustificazione ti fa sentire in colpa, non perdonata.
Uno stridore.
Hai capito? Okay. Perché non sei in armonia con Dio. Tu per essere in armonia con Dio ci deve essere sintonia, mi capisci? Però con Dio. Tu sei in sintonia con Dio soltanto in quanto fai le cose secondo il desiderio di Dio, secondo Dio, secondo il pensiero di Dio. Allora tu è in sintonia questo con Dio, mi capisci? Quando invece facciamo qualcosa di nostra iniziativa, forse anche soltanto una parola che diceva di nostra iniziativa, questo già si crea la frattura.
Sì.
Con Dio. Per cui noi non sappiamo perché, però non sento più Dio, noi diciamo. Dio lontano da me. Ecco, non mi rendo conto, mica capisci, ma perché hai detto quella paroletta? Quella semplice paroletta in cui magari tu devi far silenzio e mi sbigliato una paroletta, basta quella paroletta lì, noi hai rotto la sintonia. Dio lontano, non lo senti più, hai capito? Non lo senti più, non lo senti più. E puoi fare tutti i salti mortali, non lo senti più.
Ecco, però se per grazia di Dio, Dio fa capire, lo sbaglio. Quindi c'è l'inizio di perdono, no? Possiamo dire che il perdono è progressivo. Cioè, nel momento che Dio mi dà la grazia di pentirmi, dico, ah, che testa, proprio non dovevo dire quella parola, oppure è già grazia sua, no? Quindi non, e mi fa desiderare il perdono. Sì, posso credere con la mente, aderire con la mente che sono già perdonata, ma c'è ancora tutto un processo di capire perché Dio... Ecco, cioè, si dice che fin tanto che Dio non prende su di sé il mio peccato... Sì. Qui si dice così, no? Quindi io ci ho creduto. Finché Dio non mi fa capire perché ha preso su di sé,
sì.
perché mi ha fatto fare quello, il perdono non è completo, no? Inizia dal pentimento.
In quanto tu dici io sento di te di essere perdonato.
Sì.
È perché hai già ricevuto il perdono da parte di Dio, te di non
cosa
avresti,
manca ancora,
non avresti questo desiderio, sì. Mi capisci? Perché è già Dio che ti è venuto incontro, capito? Ti ha attratto, eccetera, hai capito questo. Okay. Perché tu non puoi però fare un giudizio su di te, quindi non puoi nemmeno esaminare la tua colpa senza la luce. Se non c'è la luce, tu non puoi. Stamattina dicevamo, no? Uno che è malato sente la malattia, però non può fare la diagnosi del suo male, mi capisci? Se non ha la luce. Quindi è soltanto con la luce che tu vedi la colpa, vedi il peccato, vedi, capisci che è il tuo comportamento. Ma allora questa luce deve essere venuta incontro a te. Quindi vuol dire che Dio, e se Dio ti ha fatto arrivare alla sua luce, ti ha perdonata, capisci?
Ecco, però manca ancora questo processo di presa di coscienza di perché Dio mi ha fatto fare quello, mi ha fatto dire quella parola, mi ha fatto... perché è lì, no? La luce completa del perdono.
Adesso restiamo in quel fatto lì. Tu partivi dal desiderio, non sei tu che desideri, dico. Se tu desideri il perdono è perché Dio ti ha attratto, quindi perché altrimenti non puoi desiderare una cosa se la cosa stessa non ti attratta. Mi capisci? Tu resti nel pensiero del tuo io. E nel pensiero tuo tu credi aver tutte le ragioni in questo mondo, hai capito? Questo. Se invece tu avverti, hai capito? Ecco, questo bisogno di perdono, eccetera, è perché perché questo desiderio qui è movimento verso, quindi vuol dire che l'altro in qualche modo ti attratta a sé, e se ti attratta a sé c'è già questo perdono, mi capisci? Passiamo alla seconda lettura. Cini. Può essere vano. Può essere vano. Quante volte, dice Gerusalemme, quante volte ho cercato di radunare i tuoi figli come la gallina fa con i suoi pulcini. E tu non hai voluto. Quindi può essere vano. E tu?
Potessimo diventare talmente di lui giustizia di Dio, diventare giustizia di Dio e imparare a riportare tutto a Dio,
sì,
essendo che tutto è suo.
Tutto è di Dio, tutto è di Dio, e se tutto è di Dio tutto va riportato a Dio. Però io non posso riconoscere che tutto è di Dio se non ho presente Dio. Quindi siamo sempre lì, allora, l'iniziativa è sempre di Dio. Io posso non tener conto di Dio, ma allora sono in colpa. Perché non tengo conto di una cosa che non posso ignorare. Allora, quando io trascuro un segnale stradale che non devo ignorare, che non posso ignorare, trascuro, io sono sempre in colpa. Se qualcuno mi dice come mai mi fa la multa, dico la colpa è mia, perché non ho tenuto conto del segnale stradale. Capito? Quindi noi ci sentiamo in colpa quando trascuriamo una cosa che non possiamo ignorare. Quando trascuriamo, ma che vuol dire che abbiamo la possibilità di trascurarla questa cosa? Attenzione, non si sentirà mai mica in colpa. Una cosa che io non ho la possibilità di trascurare non mi fa sentire in colpa. Mi fa sentire in colpa quando dico, ah, lo sapevo. E come mai? Ah, non ci ho pensato. Mi sono dimenticato. Ma sei in colpa. E te lo senti?
Noi fondiamo l'ambasciatore per Cristo, come se Dio fosse per mezzo nostro. Non capisco questo, perché noi fungiamo da ambasciatore? Ambasciatore che fa da...
Ma tutte le creature sono ambasciatrici di Dio. È Dio che parla in tutto. Tutte le creature,
no, per Cristo,
tutte le creature sono dei servi che recano a te un messaggio, e il messaggio è il messaggio di Dio. Tutte le creature non fanno altro che portarti una lettera. La lettera è di Dio. Le creature te la portano sigillata, la lettera. Loro non possono neanche aprirla, eh? Le creature ti portano la lettera, è per te, indirizzata a te, codice postale, via, tutto quello che vuoi, ma per te, se tu puoi aprire quella lettera. Tutte le creature sono messaggeri.
Ah, siamo ambasciatori tra le creature e Cristo, perché diciamo
Cristo,
no?
Dio aggiunge, arriva a noi attraverso tutti i segni, tutte le creature, tutte le cose, capito? Tutto è segno di Dio. Quindi tutti sono annunci di Dio per noi. Però recano a noi una lettera sigillata, a noi il compito di aprire la lettera. Chiedo quanto mi prendo la lettera. Non ci teniamo nemmeno di aprire. Tanto so che è di Dio. Io te lo faccio. Tanto so che è di Dio, mi spiego. Io credo, la metto lì. Noi facciamo sempre così.
Dove?
E infatti dice la ladrone là sulla croce, no? Dice, noi abbiamo peccato, lui no, noi mettiamo la condanna, lui no, non conosce questo. Però lui ha subito, ecco, un delitto, trattato da peccatore, dico, non perché fosse peccatore, perché non c'è peccato. Allora vuol dire che lui ha preso di sé la nostra situazione peccata. E noi quante volte diciamo, perché tanta innocenza che soffre nel mondo? E innocenza è quello che viene caricato del nostro peccato, viene trattato da peccato. Infatti noi ci stupiamo, ma se c'è Dio, com'è possibile? Perché noi non vediamo mica che quella creatura lì, mi spiego, soffre il mio peccato. E Dio, mi spiego, che mi presenta come specchio per salvare me. Ma questo noi non lo vediamo se non attraverso Dio. Noi vediamo soltanto quella creatura lì che è innocente. Mi spiego? E che patisce, ecco, una cosa ingiusta. per l'ingiustizia, ma l'ingiustizia non mi rende mica ora l'ingiustizia dentro di me, che la cosa ingiusta è in me, non è mica la, infatti io dico lì non c'è colpa, però noi dovremmo capire lì non c'è colpa, in me c'è colpa, allora quello lì sta soffrendo per me, per la mia colpa, è lui che è stato peccato per il mio peccato, è lui che muore per me, ma se muore per me è per evitare che io muoia. Cristo è morto per evitare che noi moriamo, perché il peccato è nostro, non è suo. Allora c'è questo processo nell'universo di Dio che prende su di sé le nostre colpe, ce le presenta davanti, salute, ce le presenta davanti come specchio, forse capiamo. Capito? Perché nel nostro orgoglio, se lui colpisse noi, noi non capiremmo. Ma se colpisse un innocente, mi piego, davanti ai nostri occhi, ecco, quello, e direi, da parte di Dio, tanto se ha scelto quello, è perché evidentemente è il mezzo più efficace per farci rinsavire. Tanto è vero che di fronte all'innocente che soffre, noi facciamo il problema con Dio, se ci fosse Dio. Ah, vuol dire che noi, attraverso quello, siamo convocati a Dio, che noi stiamo discutendo con Dio. Ah, allora Dio ci fa discutere con sé. Proprio attraverso, capito? Ah. Quindi è un mezzo, e d'altronde sintetizzato in Cristo, vero? Per cui in Cristo noi troviamo la chiave di lettura per tutti gli innocenti che soffrono nel mondo. Non soffrono mica per se stessi, sono innocenti. Soffrono per colui che non è innocente. Quindi c'è questo processo di salvezza, capito? Attraverso tutte le cose da parte di Dio per non lasciarsi perdere.
All'interno di noi ci deve come? Essere all'interno di noi ci deve essere sempre un equilibrio tra la capacità di ricevere dall'esterno e di portare fuori di noi. Forse. Ecco, il concetto di ambasciatore mi ha fatto prendere in mente questo. Però il questo equilibrio di solito non è mai perfetto, è molto precario, anzi, ognuno di noi si distingue perché ha più capacità di dare, altri più di prendere. E quindi pensavo a questo tipo di problema sul piano del dare, ecco, dare a Dio e dare ai fratelli. Di più, nel senso che si dice che quando c'è un troppo pieno dentro di noi, cioè abbiamo messo dentro e non siamo riusciti a portare fuori, c'è grande disequilibrio, tanto quanto quando tu dai troppo ma non metti mai dentro.
Certo.
E quindi, allora, sul piano per esempio del mettere dentro molto e non trovare bene la strada di mettere fuori.
Ma l'errore principale in cui noi cadiamo è questo, che noi vogliamo sempre dare a quelli che vogliamo noi e ci rifiutiamo di dare a quelli che Dio ci presenta. Mi spiego? E allora si crea questo grande squilibrio, mi spiego? Perché il problema non è mica dare fuori, non è il problema di stare lì, il problema è collegarmi con Dio, riempirmi di Dio, perché chi cerca Dio lavora per tutti. Se mi riempio di Dio, cosa succede? Succede che sto molto attento a Dio, perché mi sono riempito di Dio, per cui in tutte le cose io vedo e attribuisco tutte le cose sempre a Dio perché sono pieno di Dio. Però cosa succede? Che non cerco di dare a quelli che voglio io, mi spiego? Per cui noi vorremmo salvare quelli che piacciono a noi, mi spiego? Ma se uno ci manda uno che non piace a noi, quello dice no, no. Quando sono attento a Dio, l'iniziativa è sempre di Dio. Per cui stiamo molto attenti a quel che Dio ci manda, piacciono o non piacciono, sentimento o non sentimento, e stiamo attenti perché è Dio che me lo manda. Mi spiego? E allora ecco si stabilisce questo equilibrio di dono, ma perché rispetto Dio, non perché piace a me, perché attendimi che era lo squilibrio, mi spiego? Mi spiego? E non pretendo di dare, o di cambiare quello che piace a me, perché io quello che piace a me vorrei che il cambiare è forse secondo come voglio io. Ecco, e Dio mi fa trovare tutta l'impotenza, capito? Per cui non cambiano quel che noi vorremmo che cambiassero, e cambiano invece quel che noi non vorremmo o non ci interessa proprio neanche che cambino. Mi spiego? E con Dio invece la cosa cambia completamente. Allora, se teniamo molto presente Dio, allora stiamo in questo equilibrio, perché in tutto rispondiamo a Dio. Capito? Ecco, e superiamo quindi il peso del nostro io. Altrimenti il peso del nostro io ci crea questo squilibrio qui, per cui da una parte diamo tutto e ci svuotiamo, da una parte ci rifiutiamo e naturalmente scoppiamo, perché non, d'accordo? Non so se...
Riconverto su questa attenzione.
Se senza Dio noi entriamo in equilibrio, perché Dio è il principio di grande equilibrio, di grande equilibrio interiore e quindi anche esteriore, ma è Dio il grande principio. E che vuol dire? Che devo avere presente Dio in continuazione. Se ho presente Dio in continuazione, non soltanto ho presente Dio dentro di me, ma ho presente Dio anche in tutte le cose che mi presenta. Mi spiego? Ecco, per cui non mi orienta a quel che piacciono a me, ma ovviamente a quello che Dio mi manda. Signore, risponde, perché sei tu che mi mandi questo, questo mi è antipatico ad amarti, però è Signore, sei tu come lo mandi. E allora, ecco, rispondo a quello che tu mi presenti. Allora, questo, d'accordo?
Al momento favorevole ti ho esaudito nel giorno della salvezza del tuo soccorso. Che al momento favorevole ti ho esaudito vuol dire che ti ho esaudito quando a me è parso opportuno, cioè i tempi sono di Dio,
certo,
vuol dire
di
questo.
Dio. Certamente i tempi sono di Dio. E Dio ci fa arrivare la sua parola nel momento opportuno, perché lui sa che...
Ecco, lui sa qual è il momento opportuno.
Sa qual è il momento opportuno, mi spiego. Per cui quando noi... domani mattina devo sposarmi, è il momento non è mica opportuno, è lui che mi fa arrivare, perché altro sono talmente fissato che domani mattina mi devo sposare, mi spiego, che lui mi manda tutti i miei agli annunci, eccetera, quanto, mi spiego, dico, senti, io domani devo sposare. I boi, capi la moglie, preferisco tutto. Lui aspetta su una, mi aspetta su una certa spiaggia. Quando a un certo momento dico, per me tutto è finito, non ce la faccio più, lì mi aspetta, lì è il momento opportuno. Quando ho toccato con mano, mi spiego, in ogni campo, mi spiego, campo intellettuale, campo della fede, campo della speranza, tutto quello che tu vuoi, mi spiego, hai capito? Io non ce la faccio più. Quando tocco con mano la mia povertà, il mio niente, lì mi aspetto su quella spiaggia lì, perché è lì che si apre la cosa. Ma fin tanto che io ho abbondanza, mi spiego, e sono preso dai miei, lui aspetta.
Arrivano,
perché non posso capire.
Arrivano tutti a quel punto.
Dio ci conduce a quel punto. Dio ci conduce. Se non fosse il momento della morte, per un prima. Dio opera molto prima, mi spiego, per cui dico, da tanto tempo il Signore mi faceva vedere tutto, ma io avevo tante altre cose. E allora poco per volta, ecco, Dio mi elimina vuoto, a un certo punto ti ho fatto fare con mano, che non capisci più niente, che non riesci più a affrontare, che non riesci più a fare, sei paralizzato. A quel punto lì devi aspettarti il miracolo, quindi a quel punto lì è il momento opportuno.
Dio a volte si presenta delle persone che vivono apparentemente serene e muoiono altrettanto serenamente. Cosa vuol dire? Cioè, se non altro tempo
intanto dobbiamo tenere presente che il problema è sempre personale, quindi di noi, sì. Noi non possiamo che giudicare perché non sappiamo cosa succede nell'altro,
sì.
Quindi l'altro dobbiamo prendere come lezione, sì, per me, cioè, mi spiego, ma assolutamente non posso, i tempi sono, mi spiego, personali, non sono, dico, il tale è il tale,
sì, io non posso sapere il suo tormento, ecco questo, sì.
Se del cuore interno affanno ognuno è sicuro scritto e voglia, si fa in fretta a dire.
E poi ancora questo, e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Cosa vuol dire questo giorno della salvezza?
Nel giorno in cui noi abbiamo bisogno che qualcuno ti salvi.
Ecco, cioè
il giorno della salvezza è il giorno in cui io sto affogando.
Sì,
perché
sì,
quando io non tocco fondo, cioè quando io non sono in pericolo,
sì,
non c'è per me salvezza, non ho bisogno di salvezza, come mi viene a salvare? Io sono salvo.
Sì,
come
sì.
Mi viene a parlare? Capito? Io sono a posto, sto bene, come mi viene.
Invece
quando invece io sperimento che sono nel rischio di, cioè quando Dio mi ha detto, noi siamo sempre in rischio, però non ci rendiamo mica conto, perché io faccio conto su e finito. Quando invece a un certo momento Dio mi fa toccare come era lì, è il giorno della salvezza. Per cui se lui mi salva non attribuisco più questa salvezza a Tizio Caio Sempronio, al medico, alla mia assicurazione, alla mia mutua, mi spiego, eccetera, alle mie ricchezze, eccetera, alle mie energie. No, posso attribuire solo a Dio, questo è il momento, perché solo Dio, sai, che sull'aereo che certamente è così, ormai siamo perduti, e come mai? Il comandante ha detto che siamo nelle mani di Dio, Perché noi siamo...
Bella come
mazzetta. Siamo perduti, siamo le mani.
È l'unica salvezza.
Noi dobbiamo toccare con mano, per cui dico, non c'è più nessun altro che mi possa salvare se non... E finalmente, a questo punto qui, se tu sei salvato, dici, Signore, è l'opera tua. Ecco, hai fatto esperienza di Dio. Ma proprio noi dobbiamo arrivare a quel punto, mi spiego, ecco, e quella è la grande tristezza. Sì. Dio ci deve condurre a quel punto lì in cui, ecco, ma per intelligenza avremmo dovuto coprire fino al primo momento, per evitare che Dio ci mettesse con le spalle il muro o in sala chirurgica per farci capire, capisci, che lì è quello che ci salva, insomma.
Ma è chiaro che non siamo intelligenti. Perché proprio perché non siamo con lui non siamo intelligenti, è quello il punto. Comunque allora mi pare che quel capitolo finisca dicendo ecco, ora è il momento favorevole, oggi, ora, sì. Ma non diciamo in confronto, cioè in relazione a quanto sto detto prima, se io non vengo condotta quell'ora non è la mia ora, cioè ognuno ha il suo momento.
L'oggi è il momento in cui la parola di Dio appunto, giunge a sentire. Che convertire o che impegnarsi con Dio, impegnarsi a mettere prima di tutto quello che lo ha messo prima di tutto, quello vuol dire convertirsi. Continuo mico a dire fare penitenza eccetera, quando mi spiego convertirsi vuol dire impegnarsi a mettere prima di tutto quello che lo ha messo prima di tutto, devi mettere prima di tutto Dio, quella è la conversione.
La si ha adottato,
ecco.
Noi abbiamo solo la colpa di interrompere la sua opera.
Capisci? Noi abbiamo la colpa, di, come dico, di trascurare lui, di non tener conto di lui. Io ho un problema, mi prego, non tengo conto di Dio. Mi ricevo una notizia, non tengo conto di Dio. Lì è la mia colpa. La colpa è quella di non tenere conto di Dio. Ma come non sapere che io ci sono? Non sapere che io sono creatore? Non sapere che io sono quello dell'istituto? Non sapere che io sono quello che fa tutto, eccetera? E perché non tieni conto? Noi così abbiamo tutti questi problemi e trascuriamo il fattore principale del problema stesso. Il fattore principale è Dio. E noi lo trascuriamo. E lì è la colpa. Si capisce che tutte le soluzioni sono sempre sbagliate. Non tengo conto della cosa principale. E ci sentiamo in colpa, questo, eh? Perché qualcuno dice, ma non sapevi? E sì che signore, lo sapevo. E perché allora non hai tenuto conto? E ecco la colpa. Non ho tenuto conto di quello che sapevo. Non mi dici mica che non hai tenuto conto di quello che non sapevi. Non hai tenuto conto di quello che sapevi. Lo sappiamo. Basta un filo d'erba per farmi sapere che non sono io il creatore. Lo sa, e allora perché non tieni conto di Dio?
Lasciatevi riconciliare con Dio, da Dio con Dio, come dici, con Dio. Questo lasciatevi riconciliare vuol dire che Dio vuole riconciliarsi con, cioè Dio, perché lasciatevi vuol dire che c'è un altro che agisce su di me.
Certo.
Quindi vuol dire non occorre resistenza.
Vangelo.
Sì.
Come?
Non nell'apparenza, ma nell'autenticità.
Quindi vuol dire non occorre resistenza.
Vangelo.
Sì.
Come?
Non nell'apparenza, ma nell'autenticità.
Entrare nella camera e chiudere la porta, insomma, significa isolarci con la mente, perché si può essere, certo, in dialogo con Dio in qualunque posto.
Certo.
E poi la ricompensa di Dio e la sua parola illuminata.
Sì, la ricompensa di Dio prima di tutto è Dio ci ricompensa traendoci.
Ecco,
attrazione. La prima grande ricompensa di Dio è questo, farti giungere la sua attrazione, per cui hai interesse per lui, la prima ricompensa. Per cui se noi facciamo qualcosa per la creatura non siamo attratti dalle creature, se invece facciamo qualcosa per Dio e non per le creature, e tutto dipende dall'intenzione che portiamo noi, capito? Se io ho intenzione è di fare qualcosa e l'intenzione è verso la creatura, io resto attratto dalla creatura, mica da Dio, dalla creatura, e sto offeso quindi anche dalla creatura, la creatura mi offende, mi piego, ma io sto offeso perché dentro di me avevo l'intenzione della creatura, non l'intenzione di Dio, tendo a non stare offeso dalla creatura, capito? Così anche. Se invece la cosa si fa per Dio, che la creatura tratti male, tratti bene, risponda bene, risponda male, non interessa, vero? C'è l'attrazione per Dio, quella è la ricompensa di Dio. Dio ci ricompensa attraendoci a sé.
Ricevere la ricompensa degli uomini è una disgrazia.
Eppure noi ci lamentiamo sempre che non sono riconoscenti. Guardi, ho fatto tanto, poi siamo sempre che ci lamentiamo. Non è altro. Quindi non è tanto, non è deve essere tanto disgrazia.
Sì, ma è una, cioè, noi crediamo in bene, però è un male, perché è meglio quando.
No, ma il male non viene dalla creatura, sì, è chiaro, perché noi possiamo anche causare, noi causiamo la creatura, guardali, ho fatto tanto e poi lo guarda, guarda i miei figli, guarda questo, guarda quell'altro, guarda. Sempre sempre che ci lamentiamo. E accusiamo. E invece il male è mica lei, il male è di noi. Perché l'abbiamo fatto con un'intenzione sbagliata, non c'era l'intenzione di Dio. Alberto.
Qualcosa su queste buone opere che si fanno verso i fratelli, verso gli uomini, e questa purezza del cuore nell'agire, insomma, è una situazione delicata.
Ma la purezza, l'ho detto prima, la purezza viene dal pensiero che ho. Quindi se ho Dio, Dio lo rende puro il mio rapporto con il mio fratello. Perché sono guidato dal pensiero di Dio, dal pensiero di Dio. Se non ho il pensiero di Dio, il rapporto con il fratello è sempre, sempre macchiato, sia nel bene che nel male. In qualche modo io chiamo bene e male, comunque sì, ma tutti i rapporti sono tutti macchiati, perché c'è il pensiero di Dio. E allora cosa va a finire male? C'è poco da fare.
Sì.
Quello che rende puro, mi spiego, il rapporto, perché non c'è niente fuori che macchi di per sé, e quello che parte, mi spiego, da dentro di me, se parte da Dio tutto è puro e tutto viene bene, se non parte da Dio allora tutto resta macchiato, anche se non so, dessi tutte le mie sostanze ai poveri, è tutto macchiato.
Per cui si dice vivere alla giornata, diremmo quasi vivere nell'istante, momento per momento. Però ecco, uno ha sempre la sensazione di non saper bene dove va, insomma, adesso detto così, perché esprime la mescolanza di cose che ci sono dentro, no? Non chiarezza evidentemente. Però è un problema che credo sia comune a.
Ma ogni istante vale in quanto inserito in un tutto. L'istante è una testa di un mosaico, mi spiego. Quindi l'istante vale in quanto c'è un fine. Ora il fine non è istante per istante, qui il fine, mi spiego, è tutto, quindi è proiettato sull'eterno. Quindi se io ho ben chiaro il fine conosce Dio e si impegna con Dio, allora ogni istante rientra in questo, mi spiego, per cui è Dio che mi determina l'istante, per cui è Dio che mi determina il giorno, ecco, e quindi ogni cosa la ricevo da Dio e rispondo a Dio. Allora questo è l'istante, ma questo istante io rispondo a seconda del fine, cioè se io ho l'intenzione di andare a Cuneo, mi spiego, ogni tappa della mia strada verso Cuneo, mi spiego, eccetera, mi determina delle scelte, eccetera, ma sempre perché ho ben chiaro che devo arrivare a Cuneo, mi spiego. Allora naturalmente le risposte a tutti gli avvenimenti, incontro qualcuno per strada, eccetera, ma io ho fretta, devo andare a Cuneo, tutto è condizionato dal mio fine, mi spiego. Ogni istante quindi allora viene inserito bene in questa finalità qui. Ma se io non so dove andare e ho voglia, mi spiego, tutti gli istanti mi portano via, tutti gli istanti diventano un disastro, perché non so dove andare.
Però se il mio fine, decido che il mio fine è amare Dio attraverso tutti i fratelli che mi presenta davanti ogni giorno, e io ho risolto il problema.
Hai sbagliato tutto.
Decido
no, hai sbagliato tutto.
Insomma,
hai sbagliato, hai sbagliato a decidere, hai sbagliato ad amare, niente, hai sbagliato tutto. Hai sbagliato tutto.
Nel senso che, capite? C'è un rischio di.
Sì, ma hai sbagliato tutto. Quello sbaglia tutto. Fatto tutto. Perché il problema del fine non è amare Dio, che fratelli, io conosco Dio, no, è tutto sbagliato. I fratelli sono dei servi per il mio rapporto con Dio, perché tutti i fratelli sono creature che Dio mette attorno per sollecitarmi, per pungolarmi, ma ad un rapporto personale mio, non attraverso i fratelli, per un rapporto personale con Dio. dentro un banco di prova di questo rapporto, ma su un banco di prova, non è...
Era una provocazione per farci ridire queste cose.
Come una provocazione?
Era una provocazione.
Ah, per provocazione.
Farci queste cose.
Quindi provocazione male, vuol dire provocazione. Provocazione.
Provocazione.
Provocazione. Serve per provocazione.
Sì, oltretutto qui è ben evidente che non sono le opere buone in se stesse, perché se l'intenzione è sbagliata, non, Dio dice che non...
Il problema non è un problema di regole. Ecco, tu devi fare, trovi quella, toccala come modo, trovi quell'altro, tocca in quel modo, capisci? Comporti così, sii gentile, cos'hai? Il problema non è questo, nel modo più assoluto non è quello. Tutto è sbagliato, quello. Tutto è sbagliato. Non è quello. Il problema è un problema di coscienza. Certo, di creare la vita vera sta nella coscienza, non so di che nascosto in dire. Il problema è quello di cercare e di conoscere. Questo è il problema essenziale. Capito? Tolto quello, tutto va a catafascio, tutto, assolutamente tutto. Poi sei in una trappa, poi sei dove vuoi, sei da quanto, nel silenzio, nel deserto, tu dove vuoi, va tutto rotto. E il problema è quello. Noi siamo stati creati per cercare di conoscere Dio. Quindi la nostra vita è nascosta in Dio, la nostra salvezza sta nel conoscere la verità. Quindi tutto il nostro impegno deve essere rivolto lì. Tutto allora ci aiuta, tutto e tutti. Gli avvenimenti, i fatti, tutti servono meravigliosamente bene, se noi sappiamo dove andare, se abbiamo ben preso il fine. Ma se non abbiamo preso il fine, tutto diventa un disastro. Non contiamo niente.
L'elemosina, cos'è la vera elemosina? Se io ho 10.000 e ne do 1.000, faccio niente. Se ho 10.000 le do tutte 10.000, sono un scema, perché poi
lo spenta
io. Ecco. E allora cos'è questa elemosina? La vera elemosina?
Quello che hai risposto con Marisa. C'è in tutte le cose, dietro possiamo tenere presente. Dio, perché se ho tenere presente Dio, Dio mi fa capire ciò di cui l'altro ha bisogno, mi fa capire il vero bisogno dell'altro, perché io anche nel dare agli altri, se dessi anche tutte le mie ricchezze, tutto, mi spiego, dice San Paolo, tanto un bronzo che suona, certe volte ad una creatura che ti chiede magari chissà che cosa, tu dai una parola e gli hai dato il dono più grande che quella creatura che potesse aspettare. Una parola sola e nient'altro, ma quello è soltanto Dio. Se tu hai presente Dio prima di tutto, al di sopra di tutto, Dio ti fa capire il bisogno vero che ha. Ora tutte le creature soffrono perché non toccano niente di Dio, e uno potrebbe anche dire Dio non ha mica nessuna difficoltà e non dà di miliardi. Noi non diamo di miliardi di meridione, e cosa concludiamo? Cogliamo niente. Allora, Dio non ha difficoltà in non dare di miliardi tutto il mondo, tutti gli uomini, fargli scoppiare di salute tutti quanti, e cosa otterrebbe? Cosa otterrebbe? Il problema non sta lì. Il problema sta a capire qual è il vero bisogno dell'uomo. Il vero bisogno dell'uomo è toccare qualcosa di Dio, e capire che Dio veramente c'è, e capire che Dio è colui che parla con noi in tutto. L'uomo ha bisogno di questo. Poi dopo si arrangiano da soli, tranquilli. Tutte le loro povertà le risolvono da soli. Mi dicono se bisogno, capite questo? Il problema è quello di riempire l'anima di luce. Gli uomini hanno bisogno di luce, di capire perché vivono, a cosa serve la loro vita, le loro tribolazioni, il dolore, hanno bisogno di avere un significato alle cose. C'è bisogno di quello. E poi dopo se è giusto, non so. Ma come dico, se uno inondasse anche di miliardi una creatura, ma il giorno dopo quella creatura lì, mi spiega, se li ha già spesi tutti per in droga e tutto quello che vuoi, ora soltanto se uno ha ben presente Dio, capisce perché Dio ti manda quella creatura. E capisci anche quello che tu devi dare a quella creatura lì. Capito? Perché il dono va sempre proporzionato al vero bisogno. Quante volte dico, se io desidero un tulipano mi posso inondare di rose e io mi sento ferito, offeso, non compreso, non conosciuto, non amato. Perché tutto va rapportato a quello che è il vero bisogno. Ma soltanto chi ha presente Dio conosce qual è il vero bisogno della creatura. Capito? E dà quindi il vero bene alla creatura. Te non può darlo, non può darlo.
È così, lei ha detto bene, cioè è vero, l'uomo ha bisogno soltanto di trovare Dio, di capire, certo. Però è talmente ottuso che non riesce neanche a capire che deve capire, cioè questo certo. È da sottolineare, capire, ma il certo. Capire veramente fino in fondo, certo, perché certo. Uno lo dice, bisogna capire, poi come detto passato, buonasera, no, capire è da sottolineare 300.000 volte, sì, perché è questo capire. E se io, incontrando una persona, se Dio volesse e mi illuminasse, e io potessi dare a questa persona, che ha bisogno di una sua parola, la parola giusta, ecco il vero dono che potrei, certo, fare a una creatura. Certo. Solo quello è la vera elemosina, perché, cioè, certo, a me non costa niente, ma all'altra per l'altra è moltissimo. Certo. E nello stesso tempo è un bene anche per me, tutto, certo, sommato. Poi volevo dire a proposito degli uomini che cercano la ricompensa da altri uomini, che so io. Io non capisco perché, in effetti, qualunque cosa una persona faccia, o la fa con amore, e allora non aspetta ricompensa, perché lo fa con amore, basta. Oppure lo fa per interesse, allora non c'è neanche da discutere, siamo già fuori programma. Quindi, non so.
No, ma il problema non è mica amore, non amore, perché lì siamo nel campo, quindi... Anche no, ma... Il problema non è quello. Il problema è io o Dio. Il dilemma
sì,
è lì, poi non è amore.
Sempre...
No, perché non è io, ma io l'ho fatto tanto con amore, poi guarda cosa è successo, e altro. Il problema è io o Dio.
Sì, sicuramente Dio. Il vero problema,
se uno lo fa
problema
per Dio, allora certamente lo fa per Dio, mi spiego, e allora non, certamente non aspetta niente dalla creatura, perché lui ha obbedito a Dio, non
sì,
aspetta la creatura.
No, ma
spiego.
Io pensavo, per esempio, non so, personalmente a me, quando
sì,
uno
sì,
ha dato tanto, ma per amore, ecco, cioè non è che ci aspetta una ricompensa.
No,
è
la, se
è una
ricompensa,
è
pensare a Dio, finito,
punto.
Di più. Prima di tutto, se uno ha per centro Dio, prima di tutto Dio è già al centro. E siccome è già al centro, deve essere il nostro centro. Mi spiego, perché devo coincidere, altrimenti siamo fuori. Poi, se Dio è il nostro centro, tutto quello che si fa non si attribuisce mai a nessun unico fatto. È Dio che ha fatto. Noi siamo gli strumenti. E in quanto strumenti, lo strumento non si vanterà mai nei riguardi di colui che fa. Mi spiego? Quindi, se è veramente Dio il nostro centro, noi diremo sempre, non sono io che ho fatto, è Dio che ha fatto. E quindi, in tutte le cose, loda, ringrazia Dio, che ha adoperato questo povero mezzo per fare questo, per dire quell'altro, eccetera, quanto, ma è sempre Dio. Dio l'autore. Per cui, allora, se noi non siamo fuori, cioè, se noi siamo fuori, nel senso che non siamo noi a fare, ma è lui che fa, e certamente non pretendiamo niente, né riconoscere niente, perché è tutto Dio. Quindi, mi spiego. E soltanto quando noi abbiamo al centro il pensiero nostro io, e quindi c'è già questa sfasatura nel riguardo della giustizia, perché Dio è il centro, no? Il nostro io non può essere il centro, che tutte le cose, ma noi non facciamo altro che ricevere quello che noi, mi spiego, abbiamo messo di sbagliato. Per cui io ho seminato vento, ricevo tempesta. Poi mi lamento che era tempesta. Ma se tu hai seminato vento, e come ho seminato vento? E già, perché non avevi sempre il pensiero tuo io, hai sempre il pensiero di Dio.
Dio ci ha creato uniti a sé. E Gesù ci richiama proprio a questa unione, con questo rapporto diretto con Dio. E questo...
Noi, se vogliamo restare in armonia con Dio, dobbiamo restare nella verità. La verità, mi spiego, è Dio ci ha uniti a sé. Noi dobbiamo restare unite a Dio. Dio è il centro, noi dobbiamo averlo come centro. Dio è il principio, dobbiamo averlo come principio. Tutto il problema è tutto lì. Cioè, questa è la condizione per restare nella verità. Capito? Per cui Dio si annuncia già per quello che è. Io devo soltanto metterlo nel posto in cui lui è, aderire a quello che lui è. Allora c'è, capito? Allora c'è questa sintonia, allora qui restiamo nella verità. Per poco che io mi scosti da questo, immediatamente cambio.
Mi fa capire proprio questa pagina del Vangelo come noi ci prostituiamo facilmente. Quando facciamo le cose per gli altri, usciamo da questo rapporto di relazione.
Certo, certo, certo.
È un adulterio.
Tu hai il figlio di Dio che dice, il figlio non fa niente se non vede fare dal padre. Basta misurarsi di quello, noi facciamo tutto, capito? Senza vederlo fare da Dio. Quindi questo... Ora, se noi fossimo veramente questo rapporto di Gesù con Dio, noi non ci muoveremmo minimamente se non vediamo Dio che fa. Minimamente.
Sarebbe un paradiso.
Non ti silenzi.
Grande elemosina per il prossimo e per noi stessi e praticare la giustizia di Dio.
Certo. Bruno, un foglietto.
Grazie
a Dio.
Una sola cosa è necessaria.
Non è detto?
Sì, l'importante è dedicarsi alla conoscenza di Dio, e poi quello che fa capace di vigilare, di fare le opere buone, però sono una conseguenza.
La ricompensa di Dio è la protezione per Dio, e se non siamo attratti da Dio è perché abbiamo cercato la ricompensa degli uomini.
Domenico, prego.
Crea in me Dio un cuore puro e rinnovami lo Spirito Santo.
Fermo, Spirito fermo. Fermo, Spirito fermo. Roberto?
Non cercare la ricompensa di Dio.
Quanti? Uno?
Stare fermi in Dio.
Ma noi possiamo stare fermi in Dio soltanto per grazia di Dio, soltanto guardando Dio. È Dio che ci rende fermi, non, siamo, non è la nostra volontà che ci rende fermi. Quindi soltanto in quanto il mio pensiero guarda a Lui, Lui mi rende fermi. Marisa, quanti?
Ed ha promesso che ci fa capaci di leggere.
E già, e sì, perché lui è intelligente, no? È lui che mi fa capaci di leggere. Qua.
La grazia di Dio non diventi vana in me.
Si vana quanto?
Per essere in sintonia con lui devo metterlo al centro nella mia mente.
E lì abbiamo le fatica perché siccome noi ci siamo talmente abituati ad avere il nostro io al centro, mi spiego, quindi in un certo momento fate così, toglie questo io, perché l'io non si lascia mica tanto spodestare, non si lascia spodestare con tanta facilità.
Niente pensiero.
Per questo sapete cosa? Convertici,
convertire.
Lui dice anche avvicinatevi a me e io mi avvicinerò a voi.
Per avvicinarsi a lui è già.
Grazie a sua.
È già.
La vita quanto?
Il curare molto il rapporto interiore con Dio, il maestro interiore, e lui è in rapporto con noi, e per curarlo è quello, certo, che ci fa.
Quindi bisogna mettere tanto tempo per Dio, soprattutto il tempo interiore, bisogna mettere tanto tempo. Se per mettere tempo per Dio, siccome per non essere vuoti, perché noi tutte le volte pensiamo a Dio e poi stiamo di fronte a una parete,
ci vuole la sua parola.
Ci vuole la sua parola, e allora dobbiamo attingere una parola che ancora non capiamo, soprattutto una parola che non capiamo, e poi raccoglierci con quella parola con Dio, affinché Dio mi illumini. Allora, siccome io sono stimolato da questa parola che non capisco, quello mi mantiene.
Ma anche le parole che ci crediamo di capire ci tengono anche a Lui, basta fermarsi.
Le parole che abbiamo capito, quelle quali sono macchiate per sé da Dio, si è fregata, non ti danno la possibilità di raccoglierti in Dio. Devi cercare le parole, arriva un certo momento in cui tutte le parole tu le avrai capite e sarai tutta tagliata fuori da Dio.
Infatti facciamo l'esperienza che Dio non parla quando ci saranno cose abitudinarie. Certo.
Ma uno cerca la novità, dicendo, uno cerca la novità in quelle parole che magari ieri mi aveva illuminato.
Ah, ma allora c'è la novità, cioè ci deve essere Dio che ti fa capire che non hai ancora capito.
Che c'è
quella parola, nuova, ma deve essere la parola nuova, altrimenti no. La parola capita ti brucia, finito.
Non bisogna andare in pensione, ecco.
Non volevo andare in pensione.
No, voglio fare te la morte, quello lì.
Ciao, arrivo. Ciao.
Cina,
per favore. Il rapporto dominante è il rapporto alla nostra anima a Dio. Se c'è questo rapporto alla nostra anima a Dio, qualche rapporto a noi le creature, ecco la proporzione, no? Uguale, capito? Ecco, quindi se mettiamo bene a posto il rapporto tra la nostra anima e Dio, anche il rapporto con le creature viene a posto.
C'è l'armonia da un rapporto.
L'armonia è data dall'uguaglianza di due rapporti.
Ah, l'uguaglianza.
Il rapporto della nostra anima e Dio è il rapporto dominante, la nota dominante, sì. Mi capisci? Poi, che ti dà una capacità, ma è poi uguale lo stesso rapporto tra te e la creatura, per quello c'è l'armonia tra, siccome la creatura è quello con di Dio, tra l'opera di Dio, mi spiego, il rapporto diretto tra la tua anima e Dio, mi spiego, è uguale al rapporto tra le opere di Dio e la tua anima, e allora c'è questa armonia.
A quel punto lì più niente si porta via, c'è disequilibrio.
Esatto. Non c'è niente che ti faccia male, perché quello che fa male è dentro di te.
Anzi, tutto aiuta per crescere.
Partiamo dal più difficile.
Salute, grazie.
Partiamo dal più difficile, il rapporto tra la nostra anima e Dio è
soltanto
più difficile.
Se non lo portiamo più difficile, allora...
Infatti è proprio difficile.
Ma c'è dove scopriremo che è molto più facile conoscere Dio che rapportarsi con la creatura. Noi crediamo che sia facile, io incontro la creatura, per me è facile. Il rapporto con la creatura è terribilmente difficile, impossibile se non c'è rapporto con Dio. Per cui la creatura è più facile. Ah, vai. Mi capovolge
sempre
tutto. Ciao. Guarda che roba, guarda come lei.
Appendice con Marisa. Bisogna affrontare il più difficile, cioè il superamento dell'io. Col creato è più facile incontrare Dio, vedere la presenza di Dio, ma bisogna anche raccogliere il nostro io. L'equilibrio tra il ricevere e dare viene dal rapporto con Dio, rispettando la presenza di Dio, rispettando l'iniziativa di Dio. Tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Questa ricerca rivela che noi l'abbiamo trovato. Bisogna soffermarci su questa frase e allora troviamo Dio.